come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici e benvenuti ad una nuova puntata di A come Africa da Sara Milanese. Questa settimana parleremo di Kenya, in particolare la capitale Nairobi è stata colpita da pesanti alluvioni negli ultimi giorni. Parleremo ancora però anche delle conseguenze del conflitto in Medio Oriente per il continente africano. Prima però vi segnalo alcune delle ultime notizie che arrivano dal continente. Partiamo dal Madagascar, dove il presidente di transizione, il colonnello Randrianirina, ha sciolto governo e licenziato il primo ministro senza dare particolari motivazioni. Lui stesso aveva nominato l'esecutivo 5 mesi fa, dopo le proteste di piazza che, ricorderete, avevano rovesciato il precedente presidente. Tra i compiti del nuovo governo c'era anche quello di organizzare le elezioni per il 2027. Vedremo ora come andrà avanti questo processo elettorale. Se c'è un paese, un altro paese in realtà che si prepara invece alle elezioni è la Repubblica Democratica del Congo, il Congo Brazzaville. Si vota il 15 marzo, il presidente uscente Denis Sassou Nguesso, 82 anni, al potere da 40, cerca senza problemi, cerca l'ennesimo mandato presidenziale. Infine, Sud Sudan, cresce ancora il timore di un ritorno alla guerra civile. E anche voi, se ci seguite, sapete che da tempo ormai stiamo monitorando quello che sta succedendo in questo paese, dove ci sono forti tensioni politiche che si riflettono in scontri tra esercito e gruppi armati. Medici Senza Frontiere, che opera in questo paese, sta periodicamente aggiornando, ci sta periodicamente raccontando, inviando delle testimonianze dal territorio. Allora andiamo ad ascoltare l'ultima che ci è arrivata giusto un paio di giorni fa, è quella di Christophe Garnier, che racconta come si tema un attacco imminente delle forze governative sulla città di Aboko, che è sotto il controllo dell'opposizione. Ecco qui la testimonianza.
Our team was evacuated again on 7th of March.
Ad Akobo il nostro team è stato nuovamente evacuato il 7 marzo. Le forze governative hanno diramato un avviso ai civili e agli operatori umanitari perché abbandonassero l'area entro 72 ore, annunciando un'offensiva militare pianificata che potrebbe arrivare a breve. Solo poche settimane fa, migliaia di persone erano arrivate in città, sfollate dalla precedente area della giungla dove si sono verificati gli scontri. Stiamo parlando di migliaia di sfollati, completamente esausti. Non hanno accesso alle cure mediche, né all'acqua. Questo conflitto aumenterà ulteriormente la loro vulnerabilità. Stiamo organizzando interventi di emergenza per fornire agli sfollati assistenza sanitaria e vaccinazioni, ma anche per prepararsi alla stagione della malaria che arriverà molto presto. L'accesso alle cure purtroppo non è più garantito. Gli ospedali sono a volte distrutti e le strutture sanitarie stanno chiudendo. Medici Senza Frontiere rinnova la richiesta a tutte le parti di proteggere i civili e di garantire l'accesso agli operatori umanitari per fornire cure di base ai civili più vulnerabili che vivono nella zona.
In order to provide basic care to the most vulnerable civilians people living in the area.
Questa allora la situazione in Sud Sudan che continuiamo a tenere monitorata. Noi ci spostiamo però in Kenya. No, that be that. Intitola Muaki questo brano che mette insieme il DJ brasiliano Zerb e Sofian Zau, che è la cantante keniana che appunto di cui sentite la voce, che canta in lingua Kikuya. È di un paio di anni fa, era arrivata anche in cima alle hit, alle classifiche anche qui in Europa. È questo brano che ci porta allora in Kenya. Negli ultimi giorni anche nella capitale Nairobi sono arrivate delle violentissime piogge, hanno portato a delle forti alluvioni, ci sono stati oltre 20 morti in città, un'altra decina nel resto della regione. Allora noi siamo andati proprio a Nairobi, dove abbiamo raggiunto Alberto Magnani, corrispondente per l'Africa del quotidiano Sole 24 Ore. Gli abbiamo chiesto di raccontarci cosa è successo nei giorni scorsi, qual è la situazione in città oggi. Ne abbiamo però anche approfittato perché Alberto Magnani nelle ultime settimane ha scritto molto delle conseguenze del conflitto in Medio Oriente per il continente africano, e allora con lui abbiamo cercato di capire qual è l'impatto, in particolare a livello economico, che questo attacco che Stati Uniti e Israele hanno lanciato sull'Iran ha anche per i paesi del Golfo e di conseguenza per i paesi africani.
Nairobi è una città che comunque per sua natura anche storica è abituata a fronteggiare emergenze come quelle che abbiamo visto, emergenze alle volte anche di portata persino forse peggiore rispetto a quelle testimoniate. Gli ultimi dati delle autorità parlano di oltre 40 vittime, diciamo oltre 40 perché poi i dati esatti stanno oscillando a seconda delle rilevazioni, e il grosso delle vittime, il grosso dei decessi si è registrato proprio a Nairobi, la città, appunto la metropoli colpita in maniera più drastica dall'alluvione, mentre ad esempio nelle zone rurali del paese tutto sommato queste piogge torrenziali sono state anche accolte come una sorta di respiro, no? Come una sorta di beneficio rispetto a i rischi di siccità e ai rischi comunque di raccolti più poveri rispetto a quelli attesi. Per quanto riguarda la mobilità, la città appunto è spaccata perché ci sono quartieri dove è tutto sommato facile muoversi, dove l'impatto è stato anche relativamente parlando contenuto, al di là ovviamente dell'impatto anche emotivo di una ondata d'acqua simile a quella che abbiamo visto, e ci sono invece alcune zone che sono ancora decisamente impraticabili, con interruzioni anche drastiche, ad esempio dei trasporti in ambito aereo, per citare il caso più emblematico, e quindi più in generale disagi economici che si vanno poi a sommare all'altra grande incognita, che è quella dei disagi di carattere sanitario, perché naturalmente l'alluvione e gli allagamenti sono, rappresentano il terreno, la leva più fertile per la proliferazione di malattie. Quindi Nairobi in un certo senso rimane in bilico, rimane in sospeso tra aree della città, in particolare nelle zone periferiche più colpite, più martoriate da quest'ultima bomba fondamentalmente d'acqua, da quest'ultima alluvione, e altre zone che invece sembrano essere tornate in un certo senso a una routine che naturalmente è ipotecata dai rischi di nuovi fenomeni estremi come quello che abbiamo appena vissuto.
Effettivamente non è passato molto tempo dall'ultima volta in cui abbiamo raccontato di eventi estremi di questo tipo che hanno colpito anche il Kenya. Si parla di questo nel paese, del fatto che i cambiamenti climatici stanno portando, no, un intensificarsi di queste bombe d'acqua, come a volte chiamiamo noi in maniera abbastanza semplicistica, ma i cui effetti sono purtroppo devastanti e continuano per giorni.
Sì, dibattito stesso kenyota su appunti niente in maniera semplificata. Un elemento è quello della impreparazione anche proprio strutturale e infrastrutturale del Kenya di Nairobi a gestire situazioni di questa natura, perché gli effetti già di per sé catastrofici, cataclismatici dei fenomeni meteorologici vengono anche amplificati da inadeguatezza delle infrastrutture, delle reti viarie e anche di sistemi poi di drenaggio che siano capaci di arginare, di contenere gli effetti, ma dall'altro lato, come emerso anche da ultimi studi, ultime pubblicazioni, l'ondata, l'impatto di queste ondate, di queste appunto alluvioni che si scaricano, che si riversano, tra l'altro quest'anno con largo anticipo rispetto alle cosiddette long rains su Nairobi, è sicuramente intensificato e amplificato dal cambiamento climatico. Cambiamento climatico che sappiamo essere un allarme che non incombe esclusivamente sul Kenya, ma anzi sull'intero continente africano che peraltro è incastrato nel paradosso di essere il continente che incide di meno sulle emissioni di anidride carbonica su scala globale, ma quello che le conseguenze dello stesso cambiamento climatico, proprio per una ragione di inadeguatezza e di carenza di infrastrutture e anche di investimenti capaci di fronteggiare le ricadute del riscaldamento globale, dell'emergenza climatica che si sta manifestando su scala internazionale.
Nairobi è un ottimo punto, no, di osservazione per avere un'idea globale di quello che si muove nel continente, anche nell'ottica di capire quali sono le conseguenze del conflitto che è scoppiato in Medio Oriente. Alberto, te ne sei occupato proprio recentemente con alcuni articoli anche nella tua newsletter dedicata all'Africa che curi per Il Sole 24 Ore, e ti chiederei di andare un po' a raccontare allora quali sono le preoccupazioni maggiori. Sicuramente il primo grosso impatto è quello economico che i paesi africani stanno toccando con mano.
Gli impatti temuti su scala continentale sono prima di tutto economici, come dicevi tu, anche se poi c'è un intreccio abbastanza naturale e inevitabile con la dimensione politica. Dal punto di vista appunto economico, i principali fattori di allarme si possono ricondurre alla strozzatura, alla distruzione del commercio internazionale, quindi con il rischio anche di rialzi sui prezzi della merce, un effetto più generale inflattivo dovuto al rialzo dei prezzi sulle materie prime energetiche, perché diverse grandi economie africane, a partire dal Kenya, importano carburante, importano energia e di conseguenza sono esposte, sono sensibili a qualsiasi rialzo, a qualsiasi impennata dei prezzi. E poi un elemento che forse può sembrare più tecnico, ma che è invece decisivo nel continente africano, che è quello dei costi di ripagamento del debito, perché le economie africane si preparano nell'anno in corso, nel 2026, a ripagare circa 90 miliardi di dollari americani di prestiti ai creditori internazionali e di conseguenza un rafforzamento del dollaro, come quello che si sta vedendo sui mercati internazionali, contribuisce a rendere più pesante appunto, il saldo dei prestiti contratti dalle economie continentali in ragione dell'indebolimento delle valute locali rispetto, per l'appunto, al biglietto verde. Quindi, riassumendo, c'è un timore di carattere commerciale, quindi il timore di appunto una distruzione del commercio, un rialzo dei prezzi sui beni che vengono esportati nelle singole economie continentali. C'è un timore generale di un'inflazione dovuta in particolare al rincaro, a queste fiammate inflazionistiche che abbiamo visto sui beni, sulle materie prime energetiche, e poi c'è un timore più sottile, ma in realtà altrettanto drastico sulle finanze pubbliche, che è quello di un rialzo dei costi del cosiddetto servizio del debito, vale a dire il ripagamento dei debiti contratti dai governi africani con i creditori internazionali. Questo intreccio di tensioni di carattere economico si va poi a sua volta a legare, si va poi a confrontare con una serie di tensioni di carattere politico, perché
Certo.
naturalmente il clima di incertezza, di inquietudine che incombe sul continente può diventare una leva formidabile e decisiva per tensioni di carattere politico, dai governi che comunque mantengono una fisionomia democratica, sia pure con tutte le proprie fragilità, come quello che nota, ai governi che invece hanno defenestrato, hanno superato vecchie istituzioni democratiche che avevano perso la propria legittimità. In questo momento si pensa soprattutto alle giunte saheliane, le giunte del Burkina Faso, del Mali, del Niger, che appunto sono salite al potere con l'obiettivo di sostituire vecchie forze democratiche ormai prive di una legittimazione popolare, una fragilità che non può essere che acuita ulteriormente da questo clima di incertezza internazionale e anche magari dal venire meno di determinati attori come l'Iran, che per ovvie ragioni in questo momento è coinvolto in una dimensione diversa
Sì.
da quella saheliana, senza contare poi su una scala invece più internazionale anche tutti i giochi di alleanze che si consumavano sull'Africa e nell'Africa. Un caso emblematico è la guerra in Sudan, dove gli Emirati Arabi Uniti tempo ha garantito una forma di assistenza alle milizie paramilitari del Rapid Support Forces, e quindi un venire meno eventuale degli Emirati da anche questo conflitto. Gli Emirati hanno sempre smentito, lo sappiamo, ma di fatto ci sono alcune fonti che documentano la loro, diciamo, complicità nel conflitto. Dicevo, il loro venire meno potrebbe alterare gli equilibri anche della grande crisi, dell'enorme crisi che si sta consumando in Sudan.
Proprio al Sudan abbiamo dedicato parte della puntata della settimana scorsa per andando ad analizzare proprio le varie presenze e le varie interferenze di altri paesi, in qualche modo anche un minimo ruolo dell'Iran nel conflitto in corso. C'è forse un altro paese di cui vorrei invece chiederti, che è l'Egitto, che si trova in una posizione un po' particolare, al di là del fatto che l'Unione Africana abbia provato in qualche modo ad esprimersi forse con una nota, no? Con una voce sola, però con un abbastanza blando e formale richiamo alla pace, alla fine della guerra, alla fine delle ostilità, tu giustamente sottolineavi come ci siano posizioni diverse poi all'interno del continente, inevitabilmente, e con interessi diversi anche nei confronti dei vari paesi del Golfo che si sono ritrovati coinvolti nel conflitto. Però forse l'Egitto ha una situazione un po' particolare anche per la sua, diciamo così, capacità politica e diplomatica, che lo vede più in prima linea.
L'Egitto si ritrova al contempo in uno stato di forza politica ed enorme debolezza dal punto di vista economico e anche dal punto di vista indirettamente politico. In termini politici, l'Egitto, al di là della sua posizione geografica, che in un certo senso lo elegge e lo espone al conflitto in corso di più rispetto ad altri paesi, è comunque un paese che gode anche di una serie di rapporti internazionali, beh, si penserà agli Stati Uniti, e ha comunque un ruolo rilevante anche su altri scacchieri fondamentali per le loro ricadute su scala africana. Basti pensare alla crisi Gazawa e al ruolo diplomatico negoziale interpretato dall'Egitto. Quindi da un lato c'è questa possibilità comunque di interpretare un ruolo di leadership, o comunque sia di voce rilevante su scala africana, per quanto riguarda anche la guerra dall'attacco degli Stati Uniti e di Israele in Iran. Però dall'altro lato l'Egitto si ritrova anche a essere un gigante in una condizione di fragilità sempre maggiore rispetto a questa stessa guerra in Iran, per ricadute che sono già manifestate sul paese su fronti differenti. Un primo fronte è quello della sospensione delle forniture di gas che era stata È stata varata da Israele. Israele fornisce una quota robusta di gas all'Egitto, e quindi questo stop ha costretto il Cairo a una ricerca tempestiva di altre fonti per mantenere le proprie forniture. In seconda battuta c'è l'incubo di una nuova strozzatura, di un nuovo blocco del Mar Rosso, e quindi del tutto il traffico commerciale, che garantisce tra l'altro un afflusso di valuta forte, cioè prevalentemente dollari, nelle casse del Cairo. E poi c'è un terzo elemento che è al tempo stesso finanziario e psicologico, che è quello della fuga degli investitori internazionali. Gli investitori si stanno ritirando dall'Egitto, sono ritirati dall'Egitto, e quindi vanno a privare un paese appunto vasto, ma tutto sommato precario sotto alcuni aspetti, del sostegno finanziario anche in termini di capitale e di risorse che è necessario per la sua sostenibilità. E tutto questo, arriviamo al terzo, diciamo, e ultimo passaggio nuovamente politico della vicenda. Egiziana, fa sì che la leadership di Al-Sisi, che già di per sé ha mostrato segni di inquietudine, di precarietà, possa essere ulteriormente indebolita, anche se questo è un fenomeno che, come abbiamo detto prima, si può replicare con tonalità differenti sui vari paesi africani. Un ultimo cenno all'Unione Africana, perché la citavamo poco fa. L'Unione Africana si è espressa con una condanna forse non particolarmente efficace di quello che sta succedendo in Iran, ma oggi, in questi giorni, ha diramato una nota un po' più chiara sui suoi timori di carattere economico, esplicitando quegli stessi fronti di tensione e di allarme che abbiamo descritto prima, quindi i timori di un'inflazione, una crescita inflazionistica, i timori di una distruzione, di una interruzione delle filiere commerciali globali e più in generale i timori di un'Africa che ancora una volta si ritrova a essere vittima di shock esterni che non sono stati provocati al suo interno, ma che esercitano poi delle ricadute pesanti sulla sua stessa sostenibilità economica e indirettamente politica.
Alberto, allora intanto ti ringrazio davvero per l'estrema chiarezza con cui ci hai raccontato anche delle dinamiche economiche che magari non sono così immediate per tutti. E l'altra cosa in chiusura che ti volevo chiedere è: ti sembra che ci sia qualche altra situazione, qualche paese messo particolarmente in difficoltà dal conflitto in corso?
La risposta è sì, e la risposta è il Sudafrica. L'economia più industrializzata del continente ha anche annunciato pubblicamente che dovrà rivedere i numeri che aveva pubblicato in quanto riguarda le sue previsioni economiche. Stava riuscendo ad uscire, sembrava in una fase di uscita da una sostanziale paralisi economica che si trascinava da diverso tempo e stava anche riuscendo ad aggiustare in particolare le sue finanze pubbliche, creando un clima di ottimismo tutto sommato non così frequente a Pretoria e a Johannesburg. Ma la crisi scatenata da Stati Uniti e Israele sull'Iran sta provocando una serie di ricadute. Una ricaduta in particolare è quella di carattere. È quella dovuta all'aumento dei costi delle importazioni, perché, come abbiamo detto prima, alcuni paesi africani sono dipendenti. L'Africa rientra in pieno in questa categoria e la conseguenza più immediata del tutto è che un colosso economico locale che si stava affacciando su una prospettiva di rivalsa e di riscatto, ora si trova a dover ridiscutere quelle sue stesse prospettive. E una fragilità del Sudafrica significa comunque la fragilità di un paese che per l'appunto ha un ruolo anche di locomotiva relativamente parlando nella sua regione di riferimento, senza contare che la difficoltà sudafricana non è soltanto finanziaria, ma è anche di carattere di imbarazzo politico, perché abbiamo visto come questa crisi, come la crisi dell'Iran, abbia provocato delle spaccature, comunque sia delle complicazioni al mondo BRICS. Il Sudafrica, lo sappiamo, è uno degli elementi fondanti del mondo BRICS. Il Sudafrica che da un lato comunque mantiene un approccio critico per sua natura e per sua storia anche recente verso l'azione degli Stati Uniti e di Israele, ma dall'altro si deve trovare costretto a un certo punto a prendere posizione anche rispetto alla controffensiva iraniana e ai danni che può provocare su scala continentale e su scala africana.
Era Alberto Magnani, corrispondente del Sole 24 Ore da Nairobi, dove l'abbiamo appunto raggiunto. Alberto è anche autore del libro Le ali dell'Africa, istantanee da un continente che cambia, edizioni Il Mulino. È uscito pochi mesi fa questo libro, speriamo di avere presto occasione di parlarne proprio con lui. Ora, prima di dare la linea a Lele Liguori a Pubblica, io vi segnalo che domani alle 15 in fiera Fa la cosa giusta, vi aspetto se volete per un incontro dedicato al Sudan, conflitto dimenticato. Insieme a me ci saranno anche Gina Portella, direttrice divisione medica Emergency, e Marco Trovato, direttore di Africa Rivista. A questo punto è davvero tutto, A come Africa si ferma qui, grazie per l'ascolto e appuntamento qui sulle frequenze di Radio Popolare a giovedì prossimo.